Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, ben arrivati, ben arrivate, ben trovati. Beh, questa è Io e Vagamundo, io sono io, come sempre, Letizia, e dall'altra parte del mio tavolo, da studio, praticamente, c'è lui. Chi sei? Diccelo.
Ma io non lo so, me lo chiedo spesso anch'io.
Chi sei?
All'anagrafe Francesco Tiberi, detto Vagamundo in questa trasmissione.
No.
In realtà non lo so nemmeno io. Lo sto cercando di scoprire.
Facciamo reset. Dunque, all'anagrafe chi sei?
Francesco Tiberi.
Qui sei il vagabondo. Cioè,
vagabondo.
Non cercare di sottrarti dalle
tue
responsabilità.
Quindi sono un vagabondo, ma anche legato alle radici. Insomma, una figura strana che non ho capito, però la sto approfondendo.
Beh.
Posso dire che questa sera sarà molto densa di appuntamenti e di ospiti.
Beh, certo.
Però non anticipo oltre, perché mediamente a questo punto la mia tendenza è quella di svelare gli ospiti e la tua tendenza è quella di picchiarmi con un bastone, per cui non svelerò gli ospiti.
Ecco, come sempre dà la colpa alle donne, e invece non è vero.
Cioè, a seconda.
Allora guarda, in un viaggio come questo è il nostro, è un viaggio.
La vita è un viaggio.
L'incontro migliore che puoi fare è quello proprio con una donna. Perché? Perché si sa dai tempi antichi, no? Sono gli esseri migliori da incontrare.
Ma
anche quando sono animali, te lo posso assicurare. L'essere
suppongo
animale.
Che tu sia di parte, però.
Ma no, sono semplicemente obiettiva. Comunque, tornando a te.
Sì.
Cioè, chiariamo subito le cose una volta per tutte, ora che ci stanno ascoltando quelle poche persone, giusto qualcuna, innanzitutto vi ringraziamo tutti, veramente, per tutti i complimenti, siete sempre di più a cercarci nella nostra pagina profilo Facebook,
Io
e Vagamundo,
e quindi,
grazie, perché ci piacciono i vostri complimenti, i vostri commenti, i vostri suggerimenti.
E la vostra partecipazione,
esatto.
Quindi scrivete.
Ma, allora, a te piace viaggiare?
Sì, direi proprio di
sai
sì.
Sai quello che quando viaggia pensa sempre a collegamenti con testi, libri, cose che arrivano da chi ha scritto prima di te?
Sì, a volte sì.
Non negare,
a
sì
volte
o no?
Sì.
Oh, allora,
non sempre,
sei vagabondo,
sì.
Cioè,
sì.
Non c'è scelta, sei tu, proprio tu. Io sono solo io, sono un amante del viaggio, così che si emoziona quando parte con la propria valigetta piena di piccole e poche cose, lo assicuro. E io sono io così, come tutti quanti voi che ci state ascoltando, sono amante del viaggio, mi piace partire per scoprire, incontrare cose nuove e soprattutto persone nuove. Come questa sera, come questo anno di Io e Vagamundo, che è dedicato proprio all'incontro. E un incontro speciale, perché ogni volta Io e Vagamundo arrivano persone diverse, che ci raccontano la loro storia, la loro parte di vita legata al viaggio, che sia legato a un posto preciso.
Oppure no.
Esatto, oppure no, perché
a
uno...
una scelta di vita, insomma,
esattamente.
A qualsiasi cosa, perché il viaggio, quello che ci interessa, può essere fisico, mentale, morale, percorso di vita, insomma, quello che vogliamo e quello che intendiamo essere viaggio. Ma a questo punto, dimmi tu, posso introdurre l'ospite?
Ma certo,
benissimo.
Certo, devi.
Quindi abbiamo con noi l'amico Renzo, che io inviterei ad autopresentarsi, è un se vuole farlo, nel senso se vuole dire il nome, tanto l'ho svelato io, se non vuole dire il cognome, insomma, fa quello che vuole. Allora, lo abbiamo invitato perché ci è stato detto da fonti autorevoli essere un esperto di qualcosa, di cui esperto di vita forse, non lo so. Dal mio punto di vista conosce una materia che mi sta a cuore, che mi interessa, ma più che la materia mi interessa la sua esperienza di vita abbinata ad un certo tipo di sguardo verso la vita, forse, vita stessa. E quindi è con noi per parlarci di, in parte l'idea iniziale era di ambiente, ma secondo me si finirà a parlare di tutt'altro, il nostro amico Renzo. Buonasera.
Ciao.
Benvenuto a Radio Nuova. E quindi Renzo è un uomo che sa di ecologia, che sa di ambiente e che, a quanto sappiamo, sa anche comunicare di ambiente, e che è un ragazzo, un giovane uomo che ha fatto anche una scelta che personalmente mi incuriosisce moltissimo. Ha scelto un lavoro antico in un periodo in cui si parla tanto di fughe, di cervelli in fughe, di cervelli che ricercano il loro corpo fuggito altrove,
di cervelli senza cervello,
esatto, di corpi senza cervello e quant'altro,
esatto.
Il nostro amico ha scelto di fare una cosa che forse dovrebbe esserci naturale da 5-7 mila anni circa, cioè occuparsi di agricoltura e farlo dalle nostre parti, cioè fare quello che hanno fatto i nostri nonni e trisavoli per qualche migliaio d'anni, cioè lavorare la terra. Quindi vorrei da parte tua, secondo me anzitutto è importante il tuo lavoro perché diventa, oltre a essere una fonte economica per te, ma un presidio per il mio benessere fisico e mentale, mentre attraverso i nostri territori. E quindi, ringraziando gente come Renzo, posso ancora, laddove è possibile, dove non sono arrivate le lunghe mani del progresso, godere di un bel paesaggio, di un rispetto dell'ambiente, degli animali. E quindi raccontaci un po' la tua vita a contatto con la terra e con gli animali, che sono nostri amici e fratelli e che vivono, condividono insieme a noi questi territori.
Allora, io sono sempre abbastanza stupito al fatto che sia interessante per qualcuno che io abbia fatto una scelta di questo tipo, che si tratta semplicemente di scegliere come lavoro l'agricoltura, non come punto di partenza, ma come punto di arrivo. Non lo so, cioè, per me è stata una cosa abbastanza naturale. Diciamo che ho avuto un percorso di studi e di vita analogo a tantissimi miei coetanei, quindi ho fatto le scuole superiori e poi l'università, e poi ho trovato un lavoro che mi piaceva anche se era molto stressante, e l'ho fatto per molti anni. Poi a un certo punto, pur desiderando per tantissimo tempo di praticare agricoltura, per molte ragioni non l'avevo fatto, e a un certo punto ho approfittato di un momento di crisi per iniziare a fare questa cosa, che anche adesso vedo che è considerata anomala, originale. In realtà a me sembra tutto molto normale, tutto abbastanza ovvio. In fondo non faccio altro che quello che, come dicevi tu, i nostri genitori, nonni, hanno fatto per secoli. Quindi a me sembra strano il resto, sembra strano che tutte queste persone si occupano di telefoni, pubblicità, di altre cose, ecco. Quando ho deciso di fare questa cosa, ho cercato di dargli un nome, e il nome è produrre cibo per l'alimentazione umana. A me sembra una cosa basilare.
Meritoria, certo, certo.
E nel tuo viaggio, quindi la tua vita è cambiata radicalmente, no? E quanto è migliorata secondo te? Quanto è diventata più bella? E quante cose hai scoperto utili, che prima consideravi invece meno importanti? E quante cose invece hai messo in secondo piano? Quante cose hai scartato? Un po' ce l'hai detto, però mi piace sottolinearlo.
Allora, le cose più belle sono il fatto di essere continuamente all'aria aperta, ogni volta che è possibile. Delle cose che ho lasciato non rimpiango niente. Io poi ogni storia è tutto molto soggettivo. La cosa che tolleravo di meno del mio lavoro precedente e del mio stile di vita era la continua tensione. Quando invece fai l'agricoltore hai un altro tipo di esperienza, hai altri problemi. La cosa che ti può opprimere è la fatica, oppure le condizioni meteorologiche, ma è tutto superabile. E se non è superabile, amen.
Beh, comunque penso rientri in una dimensione più vera, vera nel senso di reale, cioè quello che fai, tocchi materialmente la terra, le piante, vivi la crescita e vivi i mutamenti delle piante giorno per giorno, e quindi ti rendi conto, penso, è una sorta di taoismo vissuto in diretta, nel senso dell'essere in relazione con tutto, che tutto interagisce col tuo lavoro, lo influenza e tutto cambia quotidianamente.
Sì, sì, decisamente.
Beh, allora è un viaggio che praticamente non ha bisogno di andare chissà dove per trovare quello di cui si potrebbe avere bisogno. È un viaggio che porta a guardare le cose concrete. Ah, sicuramente nel nostro viaggio, oltre a questo incontro così speciale con questo nostro ospite, c'è la musica a farla da padrona proprio. E allora noi di solito partiamo con un primo pezzo, no? E oggi abbiamo un po' stravolto la nostra scaletta, perché sì, perché ci volevamo fermare, cioè come questo nostro ospite in un certo senso ha rallentato tutto, ha portato tutto a un altro tempo, a un'altra dimensione. E allora anche noi abbiamo spento la musica di sottofondo, abbiamo rallentato, abbiamo spento la musica E adesso lo accendiamo proprio per vedere il contrasto e per vedere che magari poi si può scoprire nel corso di questa puntata che ci sono musiche e musiche, che ci sono tempi e tempi, che ci sono emozioni ed emozioni che si possono veicolare con il messaggio che abbiamo intorno e con tutto quello che reputiamo importante nella nostra esistenza. E allora ringraziamo il nostro regista Emilio Sileoni, perché è là che veglia su di noi, è la nostra speranza, come dico sempre io, e grazie a lui adesso arriva il nostro primo pezzo di questa serata. Ascoltate, perché è veramente bello.
I know I'll never take the time.
Eccoci. E loro erano fan praticamente. Che bella questa canzone.
Vabbè, eravamo a New York in questo momento, quindi proprio in barba a tutti i discorsi fatti finora, quindi in piena globalizzazione.
Luci, colori. Suoni da tutte le parti.
Cemento e tutto il resto.
Musica anche abbastanza omologata, no?
Super omologata.
Esatto. Cibo praticamente plastificato,
indistruttibile, diciamo.
Sembrerebbe per molti il sogno da raggiungere.
Esatto.
E invece abbiamo
per fortuna
un compagno di viaggio che oggi possiamo incontrare, che ci mostra che l'alternativa è possibile. Cioè, però che ritmi e che spazi impone questa alternativa?
Allora, gli spazi sono essenzialmente gli spazi necessari a coltivare un appezzamento sufficiente per garantire, diciamo, la dignità economica.
Più o meno di quanti ettari o metri quadri parliamo? Secondo qualcuno basterebbero circa 1000 metri quadri a testa per, diciamo, vita personale e della famiglia.
Sì, se uno fa un'esistenza molto parca.
Sì, diciamo, austera.
In realtà sentiamo l'esperto.
Certo.
Allora, per se parliamo di autoproduzione, sì, quella è probabilmente un'estensione che si avvicina abbastanza alla realtà. E se parliamo di attività economica, insomma, di altro tipo, cioè produzione per la vendita, anche facendo orticoltura sotto a un ettaro e mezzo, due ettari, diventa, che però era abbastanza in media con l'estensione dei piccoli proprietari, dei mezzadri,
certo,
delle nostre terre, ecco. Poi dipende molto dal, insomma, se questa terra è una terra irrigua, se è in collina, in pianura, insomma.
Certo, caratteristiche.
E questo per quanto riguarda lo spazio, diciamo, quello è il tuo ambito, è la cosa che devi curare, perché il tuo fattore produttivo principale deve essere sano e deve continuare a essere produttivo per tutta la tua esistenza lavorativa e prima anche per l'esistenza lavorativa dei tuoi successori.
Ma è stato facile abituarsi a questo cambio di spazio oppure ci è voluto un po'?
No, nel senso, la cosa più bella
guadagnare spazio.
Sì.
Respiro.
Mi viene in mente il viaggio in autobus, no? Nelle ore di punta, soprattutto nell'autobus urbano, no? Lì lo spazio non c'è,
esatto.
Anche se lo si vuole. E penso che invece ritrovarsi a vivere in una realtà del genere, in una dimensione del genere, significhi avere uno spazio. E a volte sembra un po' troppo vuoto questo spazio, o no?
No, assolutamente, anzi. C'è sempre, cioè, si confronta sempre con qualcosa, non c'è nessuna sensazione di questo tipo.
E quali sono i principali alleati proprio per non sentirsi, no? Cosa sono le cose con cui ci si confronta?
Allora, da un punto di vista umano ci si confronta con le persone che lavorano con te, con cui hai relazioni anche economiche, i tuoi clienti, diciamo. In questo c'è senz'altro una similitudine con ogni altro tipo di lavoro. E le altre cose che ti aiutano abbastanza sono a volte il fatto che quando stai in mezzo a un campo dopo un po' il resto degli esseri viventi che stanno lì si comportano come se tu non esistessi, come se fossi qualcosa abbastanza simile a loro, e quindi li osservi più da vicino, loro, gli animali, hanno un'altra confidenza con te, insomma, una sensazione molto, molto particolare, molto
bella,
gradevole.
Ok.
No, io adesso sono curioso perché tipo ti capitano incontri, che ne so, istrici, volpi, animali selvatici, tra virgolette, o ti riferivi soltanto agli animali domestici?
No, spesso, anzi, prevalentemente animali selvatici, poi si pensa sempre a mammiferi in questo caso.
No, cioè, io, beh, certo, però
invece spesso sono insetti.
Sì, infatti, so, per esempio, che c'è molte osservazioni possono essere fatte sui ragni, per esempio, relativi alle colture.
Sì,
oppure
generalmente l'osservazione precede una maledizione, perché normalmente è un animale che ti sta procurando un danno oppure temi che stia per procurarti un danno, però nonostante questo.
Ma non potrebbe liberarti invece da qualche parassita, potrebbe, per esempio?
Infatti, se non sei certo che stia per procurarti un danno, lo si osserva con più benevolenza, diciamo.
Ma allora, quindi, ok, spazio, poi proverò a farmi bastare tutte le informazioni e calmare la mia curiosità, però nello spazio, lo spazio si vive in un tempo, cioè la vita c'è data in uno spazio ed in un tempo ben precisi. Non abbiamo tutto il tempo e tutto lo spazio del mondo, ci è chiesta una scelta, no? Sempre. Quindi questo spazio della Terra, dato dalla natura, da tutti i suoi ritmi, appunto, ha dei tempi. Allora, quali sono i tempi invece della vita di questo tipo?
Vabbè, allora c'è un tempo che è rigidamente condizionato dal tuo lavoro, da quello che coltivi. Cioè, non, di fatto, a parte alcune scelte iniziali di fondo, tipo insomma, che cosa coltivare. Una volta che hai deciso che cosa coltivare, non sei più tu a stabilire qual è il tuo tempo di lavoro. Quindi uno è in un certo modo realmente servo. Però è un po' la schiavitù dei genitori, no? Stesso tipo. E quindi non è oppressiva. E poi il problema è che il tempo è anche il tempo. Il problema, il bello, è anche che è il tempo solare. E quindi è un tempo lavorativo all'aperto e molto dilatato nella primavera e nell'estate, mentre invece
molto più breve d'inverno.
Scende molto d'inverno, sì.
E questo è un bene, cioè il proprio corpo, il proprio modo di lavorare, la propria stanchezza, no? Sentono veramente un po' come gli animali, mi viene da dire, no? Che comunque vanno in letargo e forse hanno bisogno, no, senza forse, hanno bisogno di questo letargo. E tu...
Io sto meglio adesso che passo tanto tempo all'aria aperta e che passo anche forse troppo tempo nei mesi lunghi, diciamo, ecco. Però sento solo stanchezza, per il resto non credo che in questo momento potrei tornare indietro, non credo di poter tornare indietro, non credo di riuscire a stare 8 ore al giorno in un luogo in cui non vedo la luce, se fuori c'è luce.
Certo. E quando ti capita di incontrare le persone che invece fanno un altro tipo di vita, insomma, come potremmo essere noi, no? Che abbiamo cioè un altro tipo di lavoro, un'altra vita, una vita che è inserita in quello che è il meccanismo della società, dei consumi, così. Che effetto ti fanno le persone?
Ma no, vengo da una fine settimana, domenica scorsa ho partecipato ad una piccola fiera di produttori, di piccolissimi produttori che hanno fatto scelte etiche, alternative, non consumistiche. E quando incontro loro, quando ho incontrato loro, li ho trovati tutti assolutamente positivi, accoglienti, sereni. E non lo posso dire sempre delle persone che fanno un tipo di vita diverso. Questo ovviamente non significa che tutte le persone che fanno un tipo di vita, diciamo, rurale siano infelici, stressate.
Certo.
Però cioè, per me è stato così. La cosa curiosa è che spesso incontro le persone che mi dicono: che fortuna, che bella scelta, che bel lavoro che fai, quanto vorrei. Uno può,
beh, sì, certo, forse
si può fare, come direbbe Frankenstein,
l'ostacolo principale forse è l'acquisto della terra.
Sì, certo,
cioè dal punto di vista economico, intendo,
certo, quello clamoroso ostacolo,
esatto. Quindi non è per tutti,
cioè. o forse una sicurezza che a volte c'è, a volte
forse
non
la
c'è,
paura,
no?
Ma certo, però come ci dimostra il nostro amico Renzo, un viaggio, diciamo, epocale e che magari cambia una vita per intero, nel suo caso può avvenire attraversando una strada, passando dall'altro lato della strada e percorrendo la parte non asfaltata rispetto a quella asfaltata, e quindi cambiando vita di un passo, in realtà si è fatta una vera rivoluzione copernicana per quanto riguarda la propria esistenza.
Quindi il tuo legame è con la terra. Con una terra che ti...
Scusa, mi sono dimenticato di una cosa. Sui tempi. Non vorrei che uno pensasse che chi pratica l'agricoltura non ha mai fretta.
Certo.
Perché non è questo. anzi, spesso ha, chi fa agricoltore ha una grande fretta perché deve fare tante cose in un tempo che non sceglie lui e che non determina lui, e che è una fretta un po' diversa, una fretta
dettata dalla,
è una fretta naturale,
sì, dettata dalla terra, da tutto quello che adesso è legato. Ma tipo la tua giornata, sì, come si svolge a livello proprio di ritmi, di tempi?
E beh, cambia molto se
è stato inverno.
Sì, sì.
Ok, tipo in questi giorni qua.
E beh, in questi giorni si raccolgono le ultime cose perché c'è rimasto ben poco.
E quindi ci si sveglia alle?
Guarda, io in realtà potrei svegliarmi anche un po' più tardi, ma siccome ho due bambini, bambino, insomma. Però sì, ho due figli piccoli, quindi ci si sveglia con loro. Quindi i bambini fanno una vita dura, si svegliano presto la mattina.
Okay.
Conosco un sacco di adulti che si svegliano più tardi dei miei figli.
Ah, sicuramente, questo lo confermo.
Un sacco di gente, ovviamente. E quindi mi sveglio con loro.
Uh-huh.
E poi dopo aver fatto le poche cose che si possono fare al campo, generalmente ci si dedica a attività preparatorie, cose che avverranno in primavera, in estate, insomma, si preparano materiali, attrezzi.
Uh-huh.
E, beh, poi nel dettaglio, insomma, forse è anche un po' più complicato da spiegare. È in primavera e in estate che è molto impegnativo perché non si sveglia mai abbastanza presto.
Uh-huh.
E non si smette mai abbastanza
di lavorare. Ho capito.
E siccome le giornate sono molto lunghe, spesso uno si ferma non perché
è ora di smettere,
non perché è ora di smettere, ma
perché è stanco.
Sì, insomma, è stanco, è caldo, insomma, sono varie cose.
Che bello questo incontro. Allora, mi piace questo, veramente questo rapporto raccontato dal nostro ospite sul legame con la terra. Mi viene voglia proprio di mandare il prossimo pezzo, che si chiama, dicelo un po', signor
Vagamondo. Si chiama appunto Mamma Tierra, è un pezzo del nostro amico Dani Carbonell, e ci racconta un po' che forse stiamo trascurando il bene prioritario della nostra vita, che probabilmente non farà molto facilmente a meno di noi. Non credo che possa avvenire altrettanto, quindi forse sarebbe bene che noi ci occupassimo più di lei, in questo caso la nostra mamma terra.
E allora arriva, ascoltiamo bene.
Hay una cuestión de yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambien la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él.
La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar en las nubes va, llueve el agua y vuelve a empezar. Oye, se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir.
Bombeando tierra madre dite. Bombeando tierra madre te dite basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y
yeah.
Llaman, llaman, mamá tierra llamó, ya que las manejan sin plan. Demasiadas cavan, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, oídos sordos les hacen mal.
Sì, qua abbiamo detto che è un anno dedicato agli incontri, all'incontro, perché quando si viaggia si incontrano veramente un sacco di persone.
La maggiore ricchezza è data dall'incontro.
Esatto, dalla relazione con l'altro. Io non finirò mai di esserne innamorata, da quante cose si possono imparare parlando con chi incontriamo. E allora al telefono con noi abbiamo, beh, io sono onorata veramente di averlo con noi, Luca Pina, buonasera.
Signor Luca.
Deve essere caduto.
Forse, lo riprendiamo.
Adesso lo recuperiamo, però intanto continuiamo a parlare tra...
Vabbè, io intanto faccio due chiacchiere con il mio amico Renzo e quindi ho tutta una serie di curiosità mie personali, del tipo impatto dell'utilizzo dei macchinari sull'attività, quindi anche impatto economico, non parlando di cifre ovviamente, e se gli è mai magari venuto in mente di utilizzare qualche mezzo animale, del tipo asini. Beh, forse le vacche sono un po' impegnative, però che ne so, piccoli animali rustici, capre, asini, ti è mai venuto in mente?
Ovviamente sì.
Io perché ho una predilezione assoluta per l'asino, che è un animale secondo me meraviglioso e sottovalutato.
E sì, poi insomma, conosciamo anche gli amici asinari, quindi allora sì, è venuto in mente. In realtà la trazione animale, sì, è molto recente.
Sì, penso degli anni 60 praticamente.
In alcune zone...
Ci siamo, penso che ci siamo.
Riprendiamo subito.
È tornato Luca, buonasera.
No.
No, non è uno scherzo.
Però forse è uno scherzo al nostro amico.
Non è uno scherzo di carnevale. È che volevamo combinare questo dialogo.
Questa commistione.
Anche a distanza. Vabbè, ci riusciremo con i potenti mezzi del telefono. Ma
torniamo a noi, perché io l'argomento mi stava a cuore. Quindi il nostro amico asino, la trazione animale.
Allora, non ne so abbastanza. Ovviamente sarebbe molto stimolante, anche se probabilmente anche abbastanza folcloristico.
Beh, forse sì, forse sì.
Però bisogna contestualizzare tutto, nel senso che in alcune circostanze l'uso della trazione animale potrebbe essere anche razionale da un punto di vista agronomico,
certo,
e anche economico. Ovviamente in circostanze limite. Insomma, io diffido abbastanza da chi fa l'elegia dell'antichità
a tutti i costi.
Sì, insomma, l'agricoltura, cioè chi sperimenta la fatica fisica e l'inadeguatezza della fatica fisica umana di fronte a certi lavori si rende conto di cosa significa avere un mezzo.
Sì, infatti forse la mia era una cosa più poetica, quasi più, dato che tu hai dei bambini, un asino a casa più per i bambini e per il gusto di relazionarsi con l'asino che per la trazione animale.
In realtà c'è un'ostilità un po' preconcetta su questa cosa. Io ovviamente tendo a innamorare di qualsiasi cosa, asini compresi.
Certo.
E quindi è da molto che chiedo
un asino.
Chiedo il permesso alla mia famiglia.
Non ti è stato concesso.
Proprietario del terreno in cui lavoro, di poter ospitare un asino. Insomma, non mi è ancora stato possibile. Mai.
Vabbè, ci lavoreremo senz'altro. E quindi è tuttora, secondo te, importante? Lessi che alcune prestigiose case vinicole francesi, particolarmente della Borgogna, che ovviamente però potevano permetterselo in quanto i loro prodotti viaggiano su cifre folli, utilizzavano il cavallo per lavorare i terreni, per non costiparli, quindi non compattarli troppo.
Questo è ragionevole.
Potendoselo permettere, sì.
Questo è assolutamente ragionevole, nel senso che spesso l'uso dei mezzi meccanici
rovina il terreno.
Rovina il terreno e poi costringe a una rincorsa del mezzo meccanico sul mezzo meccanico. Quello che compatta deve essere seguito da uno che
scompatta, insomma, profonda. Esatto. I problemi si complicano sempre più.
E però i problemi si risolvono anche, perché adesso finalmente posso dirlo. Buonasera, signor Luca Pina.
Buonasera.
Benvenuto.
Forse proprio perché stavamo parlando della semplicità del lavoro legato alla terra e tutto quanto, c'è stato un po' più di difficoltà nel contattarti telefonicamente. Però ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Con i potenti mezzi del telefono si arriva anche. Mio nonno diceva che un telefono si trova anche nel deserto, no?
Ecco. Assolutamente.
Esatto. E quindi noi riusciamo ad incontrare anche Luca Pina, che è un compositore pianista. Lui scrive musica per pianoforte, giusto? Correggimi se sbaglio.
Sì, è assolutamente giusto.
Però mi piace sentire dalla tua voce che vita è la tua in compagnia della musica, cioè che bellezza si ritrova nella musica e quanta bellezza si può tradurre grazie alla musica.
Guarda, ti racconto ripartendo un po' da quello che hai detto tu della semplicità, nel senso che per me, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, è proprio cambiato anche un po' il modo di lavorare con la musica, in compagnia della musica. In un a caso, diciamo che ciò che ho prodotto l'anno scorso è stato proprio un CD per pianoforte solo. Cioè sono passato da un lavoro fatto magari anche molto, molto più complesso, molto più orchestrato, molto ricco, ad asciugare un po' tutto quello che era un po' l'essenza e il significato di ciò che volevo comunicare, proprio perché sentivo l'esigenza di, dopo aver fatto anche un lavoro personale di comprensione, diciamo così, dell'essenza delle cose, ho pensato bene che il mio modo di comunicare questa mia esperienza e quindi le mie emozioni sostanzialmente doveva essere fatto nella maniera più semplice possibile, quindi anche il materiale strumentale musicale fosse ridotto, in senso buono del termine, a un qualcosa di molto immediato, molto semplice, di facile ascolto. E quindi è nato un po' questo lavoro proprio che si chiama Musica ed Emozione. E il titolo è proprio anche esemplificativo del rapporto che per me c'è nella mia vita tra la mia professione, che è una passione, cioè la musica, e quello che sono, cioè una persona che vive molto delle sue emozioni, quindi del contatto con le sue emozioni.
Quindi non siete lontani, tu e il nostro ospite di questa sera, perché tutti e due state seguendo una strada che vi porta lontano, o forse vi porta ad incontrare in modo diverso le persone che avete intorno. Quindi avete un tempo e uno spazio diversi da quelli che sono i tempi di chi vive, no? Fa un lavoro, possiamo dire,
canonico,
ecco, mi viene
certo
in mente.
Assolutamente. Io purtroppo non ho potuto ascoltare infatti il racconto del vostro ospite. So che però fa l'agricoltore, giusto?
Sì, esatto.
Ecco, guarda, se mi permetti, io vorrei leggere una mini poesia.
Sì, certo.
Che è proprio scritta anche sul CD e che riguarda un po', in un certo senso, la professione di
Renzo.
Questa persona, insomma. Esatto, Renzo, ok. E dice così: in punta di piedi, come danzando, si muove tra le sue creature. Mani grandi, duri calli, anima fine, saper dare la vita, mescolando amore e fatica, con adulte severe carezze. Ama e cura, il contadino, il frutto del suo sudore. E beatamente vecchio chiude gli occhi sognanti.
Però...
Diciamo che innanzitutto ringrazio la persona che mi ha regalato questa mini poesia.
Beh, sì, la ringraziamo anche noi, anche io, ecco, mi unisco.
Ok, e si chiama Paolo. E
grazie,
praticamente
Paolo.
In queste parole io ritrovo che l'amore, la cura, la dedizione che una persona dà alla terra e al voler produrre qualcosa, che poi rappresenta sostanzialmente anche la, diciamo così, se stesso. Cioè il frutto del suo lavoro è anche sostanzialmente un'emanazione del proprio lavoro e quindi della propria personalità.
Certo.
E nello stesso modo io credo che le persone in genere al di là del lavoro, appunto, un lavoro riconosciuto tale o meno, perché poi lì potremmo discutere a lungo, io credo che la bontà della cosa stia proprio nel lavorare alla propria terra. Ognuno di noi ha dentro di sé una terra da lavorare, certo, dei semi da piantare e da poter giorno dopo giorno innaffiare, quindi far crescere. Cioè le proprie passioni, i propri sogni nascono proprio da lì, innanzitutto dal riconoscerli e poi dall'avere questa cura, questo amore e anche la fatica e lo sforzo di volerlo fare, quindi di volerli realizzare, insomma.
Mi piace molto quello che stai dicendo e vorrei chiederti, nel lavorare la tua terra, quindi il tuo terreno, nel prendertene cura, quanto è importante invece, ecco, tutto ciò che hai intorno? Cioè, quanto si traduce quello che hai intorno nelle note che poi vai a suonare, nelle note che poi vai a farci ascoltare?
Ecco, diciamo che ci sono probabilmente compositori che sono più direttamente collegati, ad esempio, ad un discorso di ambiente, di natura, di visioni, no? Di immagini. Certo. Io credo che sono della categoria che fa un passaggio doppio, diciamo, non so come spiegarmi, nel senso che sicuramente la bellezza della natura, è, se sappiamo guardarla, è ricca di spunti, di ispirazioni, non c'è niente da fare. Cioè la bellezza in sé comunque ci può far ritrovare la nostra bellezza e quindi la capacità anche di esprimerla, ognuno con i propri mezzi, nel mio caso con l'arte musicale, insomma. E per farti capire, ad esempio, il mio rapporto con un'esperienza nella natura è stata per me molto importante, perché veniva anche in un periodo di difficoltà personale, anche di ispirazione, di mancanza di ispirazione, è stato fare ad esempio il Cammino di Santiago, che è un percorso che, per chi lo conosce, è duro dal punto di vista fisico e anche un po' mentale, perché è un percorso molto lungo, molto faticoso, però ti porta a ritrovare un contatto con la natura e a vedere degli ambienti, dei luoghi, dei particolari che solo in una fatica del genere si riesce a fermarsi e ad osservare, proprio perché si è nella ricerca anche di qualcosa di sé, quindi si è più attenti anche a ciò che ci sta intorno. Quindi sicuramente il rapporto tra ciò che avviene fuori, ciò che c'è fuori e poi viene riportato dentro di noi, per me è diventato un motivo di spinta ulteriore proprio per creare, e molto lo si ritrova anche nel lavoro che ho fatto, sicuramente, in questo senso.
Tra poco ascolteremo tu questa sera ci regalerai due pezzi, noi potremo ascoltare due opere d'arte, mi viene da dire, perché sono veramente stupende, vi posso assicurare. E, che cosa vorresti che gli altri, che i nostri ascoltatori cogliessero? O vorresti lasciare loro la libertà, cioè di... Insomma, che cosa diresti tu per presentarli questi pezzi?
Allora, è molto interessante quello che mi dici, perché è un po' il leitmotiv anche delle mie serate di presentazione del mio lavoro. Cioè, per me è molto importante dare degli spunti, sicuramente. Cioè, ad esempio, dicendo che Emozioni Sospese, che è il primo brano, rappresenta un po'... questa fase che ho appena descritto, cioè questa fase un po' di blocco, di difficoltà, che mi ha portato a incontrarmi e scontrarmi con dei miei limiti, diciamo così. Però nel momento in cui li ho incontrati sono riuscito anche a superarli, proprio perché li ho visti, quindi li ho accettati e da lì sono andato oltre. È un po' il senso di questo brano, è questo. L'altro invece, che si chiama Rinascere, è un po' l'emblema, è un po' il simbolo di questo CD, e cioè il momento nel quale una persona ritrova se stessa, ritrova la sua vera identità, la sua natura, la sua essenza, e riesce in maniera molto vera e molto sincera a comunicarla agli altri, e io l'ho fatto attraverso appunto le mie note. E il discorso del pubblico, secondo me, la cosa migliore da fare dal mio punto di vista, anche come se fossi io il pubblico e l'ascoltatore, sarebbe mettermi nell'ottica di aprirmi a qualsiasi possibilità, senza passare da un discorso mentale, ma semplicemente lasciandosi avvolgere dalle note e sentendo successivamente quello che capita, senza necessariamente dirigersi verso qualcosa piuttosto che qualcos'altro, anche perché ogni ascoltatore, ogni persona, credo che viva la propria esperienza, nel senso che ha un proprio vissuto, e per cui sarà unica anche nell'ascolto.
È proprio proprio come il viaggio, mi viene proprio da ringraziarti per queste parole, perché quando viaggiamo succede così, cioè possiamo andare tutti nello stesso posto, visitarlo anche per più volte, ma ogni volta ognuno di noi avrà una visione diversa di quello che ha visto, delle persone che ha incontrato, delle esperienze che ha fatto, e così avviene, ecco, nella propria vita, per il lavoro che si fa e per la musica, che comunque secondo me deve esserci sempre ed è l'ingrediente fondamentale dell'esistenza di ogni essere vivente.
E sono assolutamente d'accordo.
Io ti ringrazio davvero per queste parole e vorrei chiederti come si può fare per restare in contatto con te, per chi volesse il tuo CD, perché per chi volesse insomma seguire l'artista che sei.
Allora, beh, i riferimenti più semplici sono quelli del mio sito ufficiale, che è www.lucalinettapina.it.
Ok.
È un po', vabbè, complesso, però è così. E lì ci sono gli aggiornamenti, i reportage delle serate, piuttosto che i nuovi avvenimenti, le nuove serate in corso. Per quanto riguarda invece la musica in sé, è possibile acquistare il CD o anche singole tracce su iTunes, cercando il mio nome. E poi invece fisicamente il CD non è in realtà in vendita negli store normali, però io con chi lo desidera, se vengo anche contattato, posso anche nel caso spedirlo, oppure se capita durante le serate è più semplice ovviamente averlo dal punto di vista fisico.
Ok.
Queste sono le possibilità al momento, poi.
Però per il nostro pubblico che insomma ecco ci ascolta dalla regione, per quanto riguarda le frequenze medie e da ogni dove, grazie ad internet, beh, chiunque voglia, certo, può contattarti tramite il tuo sito e poi insomma decidere di avere il tuo CD, di farsi inviare il tuo CD. Allora io ti ringrazio davvero perché ci hai regalato un piccolo frammento del tuo, insomma, del tuo lavoro e del tuo viaggio. Davvero è stato bello incontrarti e insomma, ti lascio presentare il primo pezzo che ascolteremo. Vorrei che ci salutassi così, nel modo migliore credo che ci sia.
Ok, grazie mille, intanto quindi ringrazio ancora per la... per lo spazio che mi avete regalato e per le emozioni che mi avete regalato. E vi lascio all'ascolto di questo Emozioni Sospese, augurando a tutti voi di poter incontrare con un percorso, con il vostro percorso personale, e comprendere chi siete veramente tutti quanti, per poter andare veramente nella strada giusta per ognuno di voi. E questo è l'augurio che vi faccio dal cuore.
Beh, grazie per la tua presenza, per la tua partecipazione e per la tua musica, davvero. Che questo augurio che hai fatto a noi possa essere, insomma, lo rigiro a te, d'accordo?
Grazie allora, ancora.
Grazie a nome di tutta Io e Vagamundo e, insomma, buon viaggio e chissà, a presto.
Un abbraccio a voi, un viaggio a voi. Grazie. Thank you.
Sentite, so che non basta limitarsi a parlare, è sempre meglio dare l'esempio, fare qualcosa, e io ho già cominciato, ma è proprio vero che si può essere infelici. E che vuol dire il mio tormento? Che importanza ha la mia sventura se ho in me la forza di essere felice? Io non capisco, per esempio, come si possa passare accanto a un albero e non sentirsi felice a vederlo, parlare con un uomo e non sentirsi felice di amarlo. Non so esprimermi, ma quante cose belle si incontrano ad ogni passo, cose in cui anche la natura più abietta e ottusa scopre una luce di bellezza. Guardate un bambino, guardate l'aurora, guardate l'erbetta che cresce, guardate gli occhi che vi guardano e vi amano. Fyodor Dostoevskij nell'Idiota.
C'è una bellezza che ci circonda e troppo spesso viene da noi ignorata. C'è una bellezza che è in tutte le cose, in tutte le situazioni, in tutte le persone, e a volte viene offuscata da quello che ci sembra più importante. Che cosa sarà mai? Chi lo sa?
Chi lo sa?
Sai cosa penso? Che questo aeroporto in fondo non è brutto, anzi.
Ma che cosa dici? No,
visto così dall'alto, uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte, poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo?
Ti sto seguendo.
I balconcini. La gente ci va ad abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è. Esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza.
Beh, ho capito, ma allora?
E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla.
La bellezza?
La bellezza, è importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto.
Sì. Questo era un aereo, però effettivamente il discorso fatto da Luigi Locascio, alias Peppino Impastato, nei 100 passi, credo sia veramente calzante in questo, in un certo qual modo, e si ricollega un po' al lavoro del nostro amico Renzo. Quindi Renzo è un preservatore di bellezza e, come diceva il nostro amico Luca Pina, ognuno dovrebbe coltivare e esplorare i propri territori interiori, diventare un esploratore di se stesso e quindi compiere viaggi prima dentro se stesso e poi nel mondo fuori, per poi far coincidere probabilmente questi due percorsi in qualche punto sperduto che nemmeno ipotizzavamo potesse esistere, quel punto in cui insomma il nostro vero io incontra ciò che pensiamo dovrebbe essere. Insomma, è un po' un guazzabuglio
in cui accettiamo quello
funziona.
Che siamo,
lo incontriamo, lo riconosciamo, non lo so, e lo coltiviamo, lo portiamo avanti con la pazienza e la costanza del nostro amico Renzo.
Io, scusate, temo di aver determinato un equivoco dopo aver ascoltato la poesia del musicista Pina. Non vorrei che si generasse la convinzione che c'è qualcosa di poetico, cioè c'è molto poco di poetico nel...
Beh, però c'è molto, perché di fatto essere poesia significa essere creativi, quindi tu di fatto sei un creativo.
Sì, in un senso molto oggettivo.
Beh, esatto, forse il più oggettivo possibile.
Sì, però cioè in realtà anche Walton, no? Parlava di cose di questo tipo. Tuttavia bisogna riconoscere che quando si fa questo tipo di lavoro si è stretti da costrizioni materiali.
Certo.
E quello che rimane di poetico sono le nostre motivazioni e lo spirito con cui ci svegliamo la mattina. Poi nel nostro agire concreto si affrontano problemi
concreti,
stringenti proprio.
Certo.
E io perlomeno, cioè, raramente mi capita di pensare a me stesso come persona sta facendo qualcosa di poetico, ecco. E però tutto questo devo aggiungere che non mi sono mai sentito, fin da quando faccio questa cosa, abbrutito, ecco, non mi,
certo,
sono mai sentito offeso, non mi è mai successo, ecco. E, a volte ci si arrabbia ferocemente per anche eventi naturali o per inconvenienti, insomma, penso sia una reazione del tutto comprensibile, anche se non bella da vedere né da ascoltare,
certo.
E, però per il resto, insomma,
però l'importante è essere consapevoli della propria azione, dell'importanza della propria azione, e
esatto,
probabilmente anche gli effetti devastanti di alcuni eventi atmosferici sono dovuti proprio alla mancanza di attenzione, alla mancanza di cura del territorio e soprattutto al discorso che faceva Locascio, Peppino Impastato, questa scarsa cultura della bellezza e quindi questa ricerca ossessiva del profitto da tutto, da qualunque cosa, persino dalla propria terra, quindi distruggere un territorio fertile. Vorrei che tu ci illustrassi questo. Significa renderlo sterile per sempre, cioè perdere territorio fertile. Quello che ad esempio accade in Campania, nella zona del Casertano, che ricordiamolo, è una delle zone più fertili, cioè la Campania era la Campania Felix romana, cioè in cui qualsiasi cosa mettevi cresceva con una magnificenza insomma spettacolare. È un territorio che in origine è straordinario, splendido, e che è stato devastato proprio per incuria, per speculazione, dalla criminalità e anche dai, voglio dire, non soltanto dai criminali che hanno materialmente interrato quelle sostanze, ma anche da chi ha voluto smaltirle in modo criminoso. Quindi tutti sono collegati a questa distruzione del territorio, perché molto spesso i criminali sono in giacca e cravatta, e poi gli esecutori materiali sì, sono quelli che noi possiamo identificare o che nel luogo comune sono dei criminali, ma forse a monte sono ancora più criminali quelli che sanno benissimo, a volte chi interra non sa nemmeno quello che sta facendo, ma chi chiede che venga interrato lo sa profondamente, per cui la colpa coinvolge tutti e anche noi stessi sempre.
Esatto.
No, rispetto alla questione del degrado del nostro territorio o del suolo, credo che tutto derivi dall'applicazione all'agricoltura in generale al nostro territorio, anche quando non è utilizzato per fini agricoli strettamente intesi, di un meccanismo di tipo industriale, per cui quello spazio vitale, che peraltro non è solo umano, viene considerato un fattore produttivo esattamente come qualsiasi altro, dimenticando che, cioè dimenticando, prendendo la cantonata, perché non è così,
forse infischiandosene.
Allora, in realtà chi per esempio è proprietario di un terreno e agisce in maniera da degradarlo fa un danno anche a se stesso,
certo.
Quindi è senz'altro poco razionale. Il fatto è che se uno ha tecnologia, energia e abbastanza sguardo corto sul futuro immediato, è portato a ritenere che quello sia comunque una cosa rimediabile, cioè tu nel brevissimo tempo puoi rimediare al depauperamento del tuo suolo. Dopo un po' questa cosa non è più possibile. Però se tu sei abbastanza ricco e tecnologico per un periodo, diciamo relativamente alla vita umana, abbastanza lungo, puoi bleffare. È quello che sta succedendo anche da noi, che succede da noi sostanzialmente da fine anni 50, ecco.
Dall'avvento dell'agricoltura industriale sostanzialmente.
Sì, sostanzialmente sì, con quanto anche bisogna riconoscere di positivo in termini materiali rispetto alla situazione precedente è avvenuto, cioè non possiamo negare che l'aumento della produzione perlomeno fino a un certo periodo ha soddisfatto bisogni immediati di larghi strati della popolazione. Questo non può essere negato, va visto criticamente.
Certo. Anche perché con un surplus energetico dovuto per esempio all'utilizzo del petrolio, sia per quanto riguarda le macchine che i fertilizzanti.
Vedete quanto questa parentesi dell'utilizzo diciamo, dei combustibili fossili, o in forma pura o in forma derivata, certo, durerà, perché tutto sommato questa è una storia millenaria.
E poi bisogna vedere quanto questo, diciamo, surplus trentennale invece avrà, depaupererà il terreno per i prossimi 100, certo, o 1000 anni.
Certo. Esatto, ma una cosa importante, questo modo di produrre, questa attenzione a quello che capita, a quello che, quello che sono, insomma, no, le, insomma, essere un certo tipo di persona e quindi non sfruttare la terra in modo, insomma, spudorato, senza nessun limite, non è una cosa facile, cioè in questo periodo soprattutto, no? Si ha un po' la tentazione di lasciarsi andare a... Allora, quali sono invece gli aiuti che si ricevono e dalla terra e dagli altri? Quali sono gli altri importanti in questo discorso?
Gli altri importanti sono le persone che mangiano quello che produci, prima di tutto i tuoi familiari e poi i tuoi amici e poi i tuoi clienti, che a volte sono anche amici, non lo sono, meglio se non lo sono, e loro sono i primi a cui rendere conto, ovviamente. E poi c'è il ci sono alcune scelte di fondo che uno fa all'inizio e dice: questa cosa la faccio in questo modo finché ci riesco, quando non ci riesco più non la faccio.
Ho capito.
La faccio in un altro modo, che altrimenti non avrebbe avuto senso iniziare.
O si fa bene o non si fa, insomma,
sì, no? Quantomeno uno, cioè, sceglie quali sono i propri limiti, qual è la propria tolleranza, però oltre quello non si può andare.
Bene. Allora, al termine, perché siamo quasi al termine di questo viaggio insieme, innanzitutto come va? Come si sta Radio Nuova in Blu? Com'è questa sosta? Sì? Ok. Ma allora, ci siamo fermati nella tua dimensione, per quel poco che siamo riusciti a creare, a ricreare, dialogando con te qua a Io e Vagamundo. Ma qual è invece, proprio per entrare nel tema del viaggio, no? Qual è il posto preferito nel quale ti piace andare? La tua città, la tua meta preferita?
Allora, a me piace molto andare in bicicletta. La mia meta preferita è sempre la montagna. E sia in bicicletta che a piedi, quando si vanno a fare delle escursioni. Quello è sempre... c'è sempre qualcosa di speciale in montagna. E, con l'eccezione della città di Ancona, perché per qualche misterioso motivo è particolarmente cara, anche se non c'è nessun legame. Perché peraltro è una città che generalmente...
Sì, che generalmente non piace a nessuno.
Non è vero, non è vero, assolutamente. Non facciamo arrabbiare i nostri
nessuno,
amici,
nel senso,
che mangiano pane con l'olio.
Allora,
mi
autotraduco. È una città che a molti non piace, che forse ha i suoi lati nascosti da scoprire con più difficoltà rispetto ad altre città. Forse di primo acchito rimane un po' più chiusa, un po' più
fredda. Abbiamo un compagno di viaggio che questa sera ci può dire che cosa gli piace della città di Ancona. Questo per me è uno scoop, davvero.
Non so, forse la chiamano Anconetano. Non lo so, non so come... Cioè,
è una buona sensazione, insomma.
Quando ci vado sto...
Stai bene.
Sto bene, sì.
Ho capito. Però per il resto la montagna e tutto quello che sa offrire, dici tu. Ogni volta che ci si va si scopre qualcosa di... qualcosa di
nuovo. Il contatto con la natura,
il silenzio, i colori,
insomma. Infatti io da questo punto o forse non so se c'è un brano,
sì,
e poi un'ultima
tranche. No,
pensavo che tu gli avresti chiesto il rapporto invece con i suoni della campagna, essendo tu una musicista.
Allora, i suoni della campagna sono insospettabilmente spesso persone che gridano.
Quindi tu non sei vicino alla strada.
Dipende. Generalmente,
cioè, nel senso, non senti molto il rumore delle macchine?
No, non molto. Non poco quanto vorrei, ma sicuramente non è un...
non è abbastanza lontano il campo.
Beh, gli altri però ti danno mai fastidio quando arrivano le persone che hai intorno?
No.
Ok. Allora, noi
poi c'è sempre il caso limite, ovviamente.
Certo, beh, le eccezioni,
presenti esclusi.
Allora, io penso che il nostro Vagamundo debba leggerci qualcosa.
Volevo leggere un ultimo brano, un ultimo pezzo che poi si rifà al discorso della montagna, che anch'io amo, ma forse non tanto perché è montagna, ma perché è non devastata. Cioè, nel senso, se io trovassi boschi al mare, cioè, preferirei la natura ovunque, nel senso, non è un problema di montagna. E quindi volevo leggere un ultimo brano, lo leggo male ovviamente, ma lo faccio lo stesso, di Aldo Leopold, che è un autore americano.
Si butta sempre giù.
No, sono obiettivo. Conosco
Coraggio,
lo specchio.
Leggici questo brano.
Che ci parla, in questo capitolo molto affascinante, di come pensare come una montagna. Lo stesso accade per le mucche. Il vaccaro che libera dai lupi il suo territorio non si rende conto di sopprimere il lavoro del lupo, che consiste nel riportare la mandria alle dimensioni adeguate rispetto all'estensione del territorio. Non ha imparato a pensare come una montagna. Per questo motivo ci sono zone divenute così sterili da essere ridotte a deserti e fiumi che erodono tutto, trascinando il futuro verso il mare. Tutti noi ci sforziamo di ottenere sicurezza, prosperità, comodità, longevità e imperturbabilità. I cervi si sforzano con le loro agili zampe, i vaccari con le trappole e il veleno, gli uomini di Stato con la penna, la maggior parte di noi con macchine, voti e dollari, ma tutti mirano la stessa cosa, vivere in pace. Raggiungere in certa misura questo scopo è già sufficiente e forse è una condizione per poter pensare in maniera oggettiva, ma una sicurezza eccessiva sembra che, a lungo andare, produca solo pericolo. Forse è proprio questo che significa il detto di Thoreau: la salvezza del mondo si trova nella natura selvaggia. Forse questo è il significato nascosto nell'ululato del lupo, che le montagne conoscono da molto tempo, ma che gli uomini raramente percepiscono.
Però, allora, noi ringraziamo praticamente, perché stiamo arrivando alla fine di questo nostro viaggio, ed è sempre bello condividere, veramente mi piace molto questo
programma.
Questo look, sì, mi piace, me lo dico da sola. Mi è piaciuto molto incontrare il signor Renzo Montanari, che ci ha dato la sua esperienza, ci ha portato veramente in un altro tempo, in un altro modo di comunicare. Noi siamo
oppure
sempre
ha fatto coincidere il suo tempo con il nostro per un momento.
Esattamente, ha trovato il tempo per noi nella sua fretta, perché sicuramente di cose da fare nella sua attività ce ne sono sempre tante, tantissime. E allora noi ci diamo appuntamento, innanzitutto lo ringraziamo veramente, può tornare a trovarci tutte le volte che vuole, perché saremo felici di rincontrarlo. Vorrei sottolineare che tutte le volte che si viaggia si ha sempre la possibilità di incontrare qualcuno, e forse a volte ci dimentichiamo di osservarlo, di ascoltarlo, e allora così potremmo provare anche noi da queste piccole cose a cambiare rotta e iniziare ad ascoltare chi abbiamo vicino, chi ci passa davanti, chi percorre il nostro stesso tragitto, anche se per pochi istanti. E a volte non servono parole dalla parte dell'altra persona per ascoltare, a volte basta solo guardare per riuscire ad ascoltare quello che gli altri potrebbero dirci. E ci sei?
Sì, sì, io ascolta, pendevo dalle tue labbra.
Ecco, allora io vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo alla replica, che attenzione, è stata spostata a domenica alle ore 21, non vi sbagliate, domenica alle ore 21, e cercateci, siamo su Facebook, io e Vagamundo, e insomma,
ci
buon
siamo.
Viaggio.
Buon viaggio, divertitevi. E grazie ancora al nostro amico Renzo.
Allora, però, grazie. Salutiamo il nostro regista Emilio Sileoni.
Salutiamo, ringraziamo Luca Pina.
E vi lasciamo appunto con le sue note, perché il suo pezzo, il secondo pezzo che ci ha regalato per questa puntata di Io e Vagamundo, si chiama Rinascere. E così, con le sue note, sottolineiamo proprio la possibilità di cambiare, la possibilità di trovare un'altra strada, perché c'è sempre, e di curare, mi piacciono le sue parole, la nostra terra, la terra interiore che ognuno di noi ha. E allora, buon viaggio veramente, e a venerdì prossimo.